si può fare. Voci da un mondo sostenibile di Laura Bettini.
Una buona giornata a tutti voi ascoltatori di Radio 24, ci ritroviamo in questo sabato di settembre con mezza Italia in zona rossa e l'altra, diciamo, prossima ad entrarci. Torneremo forse ai fornelli in questo periodo, ci rimetteremo così a cucinare, a impastare, a fare una riduzione di pomodoro, a preparare la bistecchina sul letto di rucola, faremo magari la pasta madre, chi lo sa, rimetteremo su quei 2 chili che abbiamo faticosamente perso alla fine del primo confinamento. In questi anni, ma ancor più negli ultimi mesi, lo sappiamo bene, il cibo è passato dall'essere nutrimento all'essere culto. Il cibo che mangiamo è oggi come sempre anche la materializzazione di uno status sociale, di un pensiero, di un'idea di vita, del posto che occupiamo nella società. Per milioni, miliardi di persone, anzi, il cibo, il sogno è portare a casa e mettere in tavola la carne, per esempio. Per altri invece lo status simbolo è esattamente il contrario: ridurre, annullare i consumi di carne. Il tema di questa puntata, l'avete capito, è sicuramente il cibo, anzi però abbiamo scelto una declinazione un po' più intima. Il tema di questa puntata è: si può fare la pappa? Si può fare la pappa come i bambini, la pappa buona, nutriente, casalinga, come ce la davano le mamme, prodotta come Dio comanda, con i criteri che scegliamo noi, la pappa per il corpo e la pappa per la mente. Se volete partecipare, 800 24 0024 349 238 6666. Se ho detto settembre, perdonatemi, siamo a novembre, evidentemente non ho fatto la pappa buona questa mattina, mi sono mancati i biscottini da inzuppare nel latte. Il nostro primo ospite è Giorgio Barchesi, gastronomo, scrittore, conduttore, proprietario di Giorgione alla Via di Mezzo. Buongiorno Giorgio.
Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno.
Giorgione Orte e Cucina, meglio di così, che dire.
Va bene, abbiamo cominciato così tanti anni fa.
È bello, bellissimo e divertente, un bellissimo programma e tante cose che fai sono bellissime e divertenti. Tu hai ridotto finalmente alla normalità questa cosa della cucina, è quello che vogliamo noi, è il fare la pappa, non fare il letto di rucola.
Guarda, parlo ormai di 11 anni fa. Ovviamente le proposte che ci sono oggi, per esempio nei media, è questa cucina spettacolo, cioè una trasmissione: se non si tirano i piatti, se non si sta arrabbiati, se non si fanno gare, non vende. Io a quel punto ho detto, dico: signori, ma perché dobbiamo avere quest'ansia alla prestazione pure in cucina? La cucina dovrebbe essere quel momento in cui si sta insieme. Una volta il tavolo della cucina era quello dove si preparava e poi si mangiava. Voglio dire, la cultura contadina prevedeva tutta una serie di cose, non c'era uno schermo acceso mentre si mangiava, si parlava. La convivialità del cibo è importante, perché se mangi bene, stai bene.
Mangi anche giusto, tra l'altro, di solito.
Bisogna mangiare tutto. Quindi io sono un po' contrario a queste un po' vie desbodate, a questi principi un po' strani. Secondo me intanto non ci dovrebbe essere un diktat in cucina. Anche quando si parla di una ricetta, si fa così, ma falla come ti pare. Cioè veramente qui viene fuori che se io faccio una cosa in Toscana, mi sento dire da dei personaggi un attimino rigidi: ah, hai rovinato le nostre ricette toscane. Ma io ho fatto come mi pare.
Che poi le ricette sono fatte come mi pare, cioè quando uno cucinava e poi viene fuori una media, no, del sugo, cioè uno lo fa in un modo, uno lo fa in un altro, viene fuori la media, si scrive la ricetta.
Ma è successo, inventa, crea, adesso sai che noia mangiare sempre le stesse cose, la varietà. Noi siamo diventati così, diciamo, incivili anche grazie al fatto che abbiamo acceso un fuoco, abbiamo cominciato a mangiare un po' tutto e ci si è sviluppato il cervello, che vogliamo tornare indietro. Se vai da un leone con la foglia di insalata ti si mangia a te, non si mangia la foglia di insalata. Noi siamo onnivori, dobbiamo mangiare tutto nella giusta misura e con la giusta qualità. Quindi oggi ci hanno portato via il tempo, non c'è più il tempo per una scelta, non c'è più il tempo per fare una spesa, non c'è più il tempo. Ti fanno comprare, vedi, dove l'industria ha trasformato l'agricoltura in denaro, e il problema nasce. Io ho cercato di dire: guardate che in Italia, dalla Valpusteria alla Sicilia, si trovano eccellenze strepitose. Basta andarsi un po' a cercare, giriamola, adesso magari non si può girare più niente, aspettiamo tempi migliori, però voglio dire, l'Italia è piena di eccellenze buone. A cominciare, voglio dire, la cultura italiana è cresciuta molto nel vino, ma non così nell'olio. tutti sappiamo che un vino bianco va bene per il pesce, un vino rosso va bene per la carne, ma che ci sono 590 varietà di olive da olio d'Italia, non lo sa quasi nessuno, che esistono oli diversi. Io vivo in Umbria, e che mi faccio, una spigola bollita e ci metto il molaiolo della Costa di Trevi? Non lo potrei fare perché è amaro e piccante, ma ammazzano la spigola, farò attento anche all'olio. Allora la scelta, il dover mangiare tutto.
La scelta ma non codificata, no, non è che quando mi faccio la trota ci devo per forza mettere quell'olio.
Ma chi te l'ha detto? Ma chi te l'ha detto? Cioè, vedi, spesso le tradizioni sono abitudini sbagliate, la gente va avanti per cose che sono anche vecchie, quindi innovazione e tradizione secondo me devono andare molto a braccetto, perché una volta non c'erano i frigoriferi per cui certe cose si usavano in quella maniera, e c'era il soldo che ti impediva certi tipi di qualità perché si doveva risparmiare. Oggi sappiamo che comunque quel prodotto, anche se è migliore, non è detto che debba costare di più. Quindi anche la grande distribuzione si è messa un po' con l'occhiolino verso certi tipi di prodotti, perché comunque hanno capito, la gente comincia a scegliere un pochino di più.
Sì, la gente comincia a scegliere, e io però appunto non so se si sono ancora liberati del gioco di Masterchef, per dirne una, non so se cominciano a essere produttivi e non solo copiatori.
Amica mia, io quello cerco di dire, se lo so fare io lo sapete fare anche voi.
Io ho guardato alcune tue trasmissioni, io non è che sono proprio capace di fare queste cose.
Siamo in due, guarda, io non sono un cuoco, Io facevo il veterinario e un consulente musicale, figurati che c'entra la cucina, mi sono sempre divertito a cucinare. Ho sempre preparato anche momenti di convivialità per 300 persone, dico, per dire, perché stavo tutta la notte in 10 a cucinare, a inventarsi cose. Cioè, doveva essere anche un divertimento. La noia alimentare, adesso fai un pensiero rapido, vai in farmacia, la prima cosa che ti salta agli occhi qual è? 20 metri lineari di integratori. Hai sudato, prendi questo, hai fatto una corsetta, prendi quell'altro, sei depresso, mangia tutto, amico mio, perché non ti serve niente. Se stai male, prendi il farmaco, che è un'altra cosa. Parliamo di una normalità di status, diciamo fisico, alimentare, ti mangia tutto. È fatto bene, è magari anche divertente, magari anche buono. Cioè, il gusto è uno dei cinque sensi. A me sta bene che ci siano vari tipi di proposte. Un buon sushi può essere un buon sushi. L'alta cucina, la cucina dei grandi chef, io non l'ho mai demonizzata. Dico, mamma, io ho speso 300.000 lire e mi ha dato 4 stupidaggini. No, tanto non è così. Perché magari quella linea di cose che hai assaggiato, tu non vai a mangiarla. Lì vai a provare altri tipi di esperienza. Io non demonizzo nessuno. Sono tante proposte. Ma quella di tutti i giorni dovrebbe essere una proposta estremamente semplice, estremamente buona, estremamente divertente, e poi spegniamo la televisione e mettiamo su tavola, non ci mette più in bocca quello che ci passa per la testa. Sì. Anche questi linguaggi mediatici che stringono l'italiano in pochissimi vocaboli, i ragazzi nuovi hanno pochissimi vocaboli, per cui riescono difficilmente a mettere in bocca quello che passa per la testa, non è che sono scemi. Però l'abitudine
è terribile, perché meno parole hai, meno conosci il mondo esterno.
È questo che ti voglio dire. Allora sì, la mia generazione sicuramente sta chiacchierona, logorroica, pubblico e privato, a zicchete e zacchi, ho 63 anni, quindi ho fatto quel tipo di vita di quel momento in cui il parlare era essenziale, perché nel dialogo c'era un confronto, c'erano anche scontri, ma oggi è tutto scontro e poco confronto. Non c'è la tranquillità dell'esposizione, c'è sempre comunque una violenza verbale, che è quella che poi ti dà il fenomeno mediatico, perché sennò non vende.
Ma io sì, però poi dopo alla fine dico, il successo di trasmissioni come la tua però è decretato da quelli che queste cose non le apprezzano più, perché dopo un po' ci si stufa anche dello scontro.
Ma
no?
Meno male, io faccio una proposta, no? Poi chi vuole la vede, chi non vuole non la vede. Allora sì, a me benedetto con violenza che io non devo essere carnivoro, cioè parlare con un vegano in quei toni, quando vengono al ristorante da me, signora lei che cosa è venuta a fare qui? Io faccio una proposta, ti dico che da me si mangia così, 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 così e così, e te lo dico prima, e non c'è trattativa, se ti sta bene rimani, sopra e via. Ma qui comincia a dire, ma io sono vegana, signora lei è un problema suo, non è un problema mio, nessuna condivisione, massimo rispetto, però certo. Che cosa viene a fare qui? Se lei ha visto anche una volta la mia nutrizione può pensare che sono vegano, dice, ma come lei chiama gli animali per nome e poi dopo li mangia? Ma certo, è nelle cose. Io sto in campagna, c'ho il mio pollaio, gli animali stanno sereni, felici e contenti, e quando ora, come si dice in termini più gentili, si sacrificano, perché comunque sono stati allevati per quello, è nelle cose.
È nelle cose, ma non è più nelle cose del cittadino, che spesso ha un atteggiamento molto diverso. Sì, sì, ecco, e ha un cane che è un umano in sostanza
facciamo,
in casa.
Facciamo un altro discorso. Pensiamo prima agli poveri uomini, e quelli magari non ci interessano. Ci preoccupa che poi ci siano gli allevamenti lager dove ci sono gli animali trattati male. Questo è un altro discorso. Questo è un altro discorso. Io parlo dell'essenza delle cose. Io vivo, in grazie a Dio, in campagna. E sarei stupido non fargli un morto e un polaio, no?
Io, Giorgio, che ti devo dire? Io sono d'accordo, anche perché ad esempio io sono una persona allergica, nessuno mi chiede mai al ristorante se può mettermi un cane di fianco. Mentre il povero cane allora, può dico, entrare, la povera Laura deve per forza starci seduta di fianco.
Io ho avuto una signora che ha prenotato per 6 persone ed erano 5 più un cane. Il quale si è messo seduto al tavolo e mangiava nel piatto. Dopodiché la mia cameriera mi ha detto: guarda Giorgio, adesso abbiamo un problema perché così, così, così. Io vado dalla signora e dico: sì, ma guardi, diciamo, io faccio la per te. Dico: sì, per me sei, sono 6 persone, con tutti i rispetti, io ho 6 cani a casa, 6 cani, 7 gatti, e un centinaio fra bestie e bestiole, nessuno mangia nel mio piatto. Ma per una questione di rispetto comune di lui che è un cane e di io che sono una persona. Se lei questo non lo trova giusto, va da un'altra parte dove ci sono questi tipi di atteggiamenti. Però secondo me qui stiamo passandoci un po' il problema. Addirittura una cameriera fu morta da un cane che stava sotto un tavolo, perché io li accetto i cani, me lo dovete dire prima, io li metto nei punti periferici dove non danno fastidio, dove non ci sono particolari persone che potrebbero anche dargli fastidio, perché no? Quindi bisogna essere tutto delicato e gentile. Allora, se la cameriera si avvicina per servire il cane, gli dà un morso su un piede, grazie a Dio niente di che, però gli dà un morso. La signora ha detto: ah, ma lei non si doveva avvicinare. Non ci ho visto più. Dico: signora, scusa, adesso la colpa della cameriera che me la porta a servire. Ma sai, ma te che non ce lo porta un cane così? Se il cane è mordace, se lo tira a casa gli mette la museruola, perché è un cane. Le sue reazioni non le posso gestire io. Ma lei, certo. Lei sì, perché è la sua padrona, ma non io. Ma lei lo porta in un luogo pubblico dove ci sono bambini, dove ci sono persone. Ma il cane morde perché ciò si offende? Ma accompagniamoci da soli da qualche parte, su, con tutto il rispetto.
È giusto.
Io ho 7 cani, li tratto benissimo.
Però fanno la vita da cani, persona, giustamente.
Sono animali, con tutto il rispetto che si deve avere per loro. Ma non sono persone.
Allora Giorgio, ci dobbiamo salutare, però ci torniamo perché c'è un sacco di gente che vuole parlare con te quando vuoi, quando hai tempo, ci farà molto piacere se tornerai.
Tu hai sempre la mia disponibilità, sempre, comunque.
Grazie Giorgio Barchesi.
Grazie a voi ragazzi, grazie, grazie a tutti.
Uno spazio per la viabilità, tra poco.
Si può fare. Si può fare.
Ed eccoci qua, vi parliamo di pappa buona, un sacco di messaggi, ma la pappa buona viene anche da produzione buona. Questo tema vogliamo affrontare con Claudio Destro, l'amministratore delegato di Maccarese S.p.A. Buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti i telespettatori.
Primo produttore di latte in Italia, vi occupate anche di coltivazione delle mandorle, a breve quanto capisco sarete anche qui un leader nazionale, ma in questa enorme azienda agricola c'è attenzione a tutta la filiera della produzione, non solo il latte. Vogliamo un po' ricapitolare dove siete e cosa fate?
Sì, allora, noi oltre appunto come lei ha citato le produzioni di latte e mandorle, abbiamo anche due grossi impianti per la produzione di energia elettrica, di biogas e di energia elettrica. Praticamente siamo un modello di economia circolare, in quanto la Campania produce gli alimenti per le vacche da latte e le vacche da latte con i loro effluenti zootecnici vanno ad alimentare due impianti a biogas. Da questi due impianti si producono, tramite un generatore viene prodotta l'energia elettrica, e quello che esce dagli impianti, che sarebbe quello che noi chiamiamo il digestato, il sottoprodotto, va ad alimentare, a fertilizzare i campi come ammendante, e da lì il ciclo ritorna. Un po' come citava il Papa nella sua enciclica Laudato Si', in Campania non si producono scorie, non si producono rifiuti, a differenza dell'industria. Questo è un classico modello.
È stato, come dire, sì, cioè è chiaro che nell'agricoltura questo si può fare. Negli anni forse non è sempre stato così, c'è stato molto l'anno dello spreco anche in agricoltura, temo. Gli anni dello spreco.
Sì, a parte che i contadini una volta, non disponendo di fertilizzanti chimici, conservavano il letame nelle concimaie per dopo buttarlo nei campi, però oggi si sta molto più attenti alla sostenibilità, a quello che è il verde. Noi della sostenibilità ne abbiamo fatto un baluardo, tant'è che dal 2008 che si è certificato ISO 14.000, che è la certificazione ambientale, però abbiamo voluto anche andare oltre a quella. Dall'anno scorso ci siamo certificati anche su salute e sicurezza dei lavoratori, un altro aspetto su cui puntiamo, che è il miglioramento del welfare, perché sicuramente se si vuole crescere, se un'azienda vuole essere competitiva, deve anche fare crescere il proprio personale, le proprie maestranze.
Io ho visto che vi siete impegnati anche sui borghi, cioè in particolare il borgo, no, di Maccarese stesso.
Sì, noi
con ristrutturazioni, quindi sono varie azioni sul territorio che riuscite a tenere sott'occhio.
Sì, questa azienda non è un'azienda agricola normale, ma è un territorio che è appartenuto in passato alla famiglia Rospigliosi nel 1600, e disponiamo di un castello, e oltre al castello c'è una chiesetta sempre del 1600. In questo castello abbiamo anche realizzato anni fa un archivio storico che è aperto al pubblico, gestito dalla Fondazione Benetton e in collaborazione con l'Università La Sapienza e l'Università di Firenze, e praticamente lì sono conservati 100 anni di storia dell'azienda, che rappresenta un po' 100 anni di storia dell'agricoltura italiana. L'anno scorso, nonostante le misure restrittive poste in atto, abbiamo riqualificato tutto il borgo che è annesso al castello, e abbiamo realizzato quello che a Maccarese mancava, Maccarese Fregene, cioè una piazza. E in questo borgo abbiamo anche realizzato 4 ristoranti, 4 attività commerciali, in modo da farle fruire dal territorio, dalla popolazione, perché noi ci impegniamo molto sul sociale, e una di queste questa attività va in quella direzione, cioè dare alla popolazione la possibilità di usufruire del borgo, dell'archivio, del castello, e poi anche delle oasi. Abbiamo anche 4
Ho visto
oasi.
4 oasi, tra l'altro gestite con il WWF, sono a ridosso del mare, quindi una zona particolarmente sensibile. Se purtroppo noi dobbiamo, credo, chiudere, faccio uno sguardo, però ecco, ricordo che abbiamo parlato con Claudio Destro, l'amministratore delegato di Maccarese S.p.A. Si può visitare, no, l'azienda agricola?
Certo,
immagino
si può visitare l'azienda agricola, il castello, l'archivio e le oasi del WWF, che sono 500 ettari di oasi naturalistiche, di cui una in particolare di alta valenza ambientale, perché si riproduce l'upupa in queste vasche, e si vede anche nel sito della Lipu, oltre che nel sito del WWF.
Allora, dai, appena ci riaprono i confini regionali, veniamo a trovarla. Così
grazie
ci fa un tour. Grazie, grazie.
Grazie a tutti voi, buona lettura, arrivederci.
Grazie. Allora, abbiamo GR24, torniamo subito dopo, sempre con il nostro tema: si può fare la pappa.
Può fare.
Si può fare.
Ho messo il vino nel frigo, cuoce sul fuoco il sugo, il macellaio dovrebbe arrivare, dovrebbe portare bistecche e caviale, ma un dubbio mi assale. Lei verrà o non verrà? Lei verrà o non verrà?
Io non so se poi lei è andata da Lucio Battisti, so per certo che la carne a casa mia ieri sera è arrivata. È arrivata perché ho voluto testare il nostro prossimo ospite e vedere un po' come funzionava questo servizio, di cui andiamo adesso a scandagliare un po' i dettagli. Angelo Di Benedetto è in collegamento con noi, cofondatore di Plan Eat. Buongiorno.
Buongiorno Laura, grazie innanzitutto per l'invito.
Buongiorno.
È arrivata
regolare, puntuale, una persona molto molto garbata ci ha consegnato. Ieri sera ho assaggiato, il prodotto è buono, sicuramente la carne che ho assaggiato ieri sera era buona. Vedremo poi dopo, perché ci sono tante cose da provare in Plan Eat, cioè non basta ricevere, non si riceve semplicemente l'alimento che si ordina, ma si riceve molto di più, no Angelo? Cioè, Tu scegli la ricetta, non scegli la materia prima.
Esatto, noi ci siamo posti un problema. Noi quando dobbiamo, perché prima di tutto vogliamo combattere lo spreco, e quindi quando vogliamo fare la spesa abbiamo detto cerchiamo di comprare gli ingredienti giusti per preparare la ricetta giusta, ma soprattutto cosa ci piacerebbe mangiare la settimana prossima? A volte è difficile, no? Perché tu compri una serie di ingredienti quando vai al supermercato, più o meno immaginando quello che mangerai la settimana successiva o nei giorni successivi, e probabilmente alcuni scadranno nel frigo, ne prendi più del necessario, alcuni scadranno dopo cotti, ancora peggio. In questo caso invece noi abbiamo detto, va bene, offriamo l'opportunità di vedere una serie di ricette, un po' come se si fosse al ristorante, no? Con un menù vero e proprio, e poi scegli la quantità che ti interessa, gli ordini, ma non ti arriva il cibo già pronto e ti toglie il gusto di cucinarlo, ti arriva il cibo in quelli che gli americani chiamano kit meal.
Sì, cioè, sì, ascolta Angelo, siccome ti sentiamo strappi, fermati un attimo, sì, che proviamo a richiamarti, vediamo se riusciamo a stabilire un collegamento migliore, perché appunto questo progetto è molto interessante come progetto antispreco, oltre che come progetto culinario, perché poi c'è anche la ricetta che arriva insieme a tutto ciò che serve per realizzarlo. È un progetto antispreco molto utile perché si compra esattamente quello che serve per fare un certo piatto. Diciamo che è anche una guida, Angelo, per chi non è tanto pratico, per chi magari vuole imparare a gestire una dispensa.
Assolutamente, molto pratico, perché ci sono anche le istruzioni sulle ricette. Noi abbiamo pensato alla doppia istruzione, sia quella scritta sia quella che puoi riuscire ad attivare attraverso un QR code che c'è sull'etichetta, quindi non hai bisogno di andare a spulciare chissà che cosa, e quindi molto semplicemente ti metti a cucinare. E la cosa bella è che abbiamo inserito delle ricette. Prima sentivo Giorgione Bertiesi che diceva inutile andare a cercare le cose molto complicate, rispolveriamo i piatti della tradizione italiana, ma quelli semplici, quelli che mangiamo normalmente a casa o che siamo abituati,
quelli
a
che sono umani da fare quando torni la sera.
Sì Laura, quelli facili, quelli che ci metti 20 minuti, non devi stare là ad aspettare che qualcosa si insaporisca, a macerare
la marinata.
No, è bello, per carità, ci sta, però poi alla fine quando torni a casa dal lavoro hai bisogno di mangiare qualcosa di buono, sano, nutriente, gustoso, e soprattutto pratico, per cui abbiamo inserito le ricette, quelle normali della tradizione. Stiamo arricchendo sempre di più, ogni tanto c'è qualche chicca, ci vuole, perché altrimenti sarebbe tutto troppo,
beh, noioso, cioè, poi dopo è proprio, voi siete proprio organizzati, questa è la cosa curiosa, che nel momento in cui si fa l'ordine, la schermata che hai è cosa vuoi mangiare a colazione, cosa vuoi mangiare a pranzo e cosa vuoi mangiare a cena. In questo modo per tutta la settimana si va avanti e si riempie ogni casella. Ovviamente si può fare l'ordine completo, si può decidere di farsi solo i pranzi, non lo so, ognuno poi faccia un po' come crede, e ti dai già una regolata su l'equilibrio che dai alla tua settimana, se vuoi.
Esattamente, hai centrato proprio il punto, il concetto è quello di riuscire a mangiare anche una sana ed equilibrata, senza esagerare, perché poi paradossalmente si cade nel limite opposto, quello di mangiare troppo e quindi neanche gustarsi correttamente gli alimenti, ma cadere nel limite opposto dell'esagerare. In questo modo posso poi addirittura anche bilanciare le calorie, perché in ogni ricetta sono espresse le calorie proprio al grammo calcolate, perché tutti i kit, tutte le ricette sono personalizzabili, cioè tu puoi scegliere pasta alla matriciana per uno, per due, per tre, per 10 persone, e ti arrivano a casa gli ingredienti pesati per uno, per te, due, tre, 10 persone, quindi a quel punto sai esattamente quanto cibo mangi e quanto impatta. Poi non vogliamo diventare ossessivi in questo, però dare delle indicazioni, dare dei suggerimenti, cioè riuscire a fare la spesa, riuscire ad alimentarsi in maniera consapevole. Secondo me la chiave attraverso la quale passa tutto è la consapevolezza di impattare in maniera positiva sull'ambiente, perché certo, siamo prodotti vicini, insomma la consapevolezza anche della qualità delle ricette e del tipo di ricette che si devono cucinare, quindi insomma alla fine è tutto molto gustoso, e soprattutto il valore del tempo, perché cucinare è un atto bello, generoso, importante, no? È un atto d'amore anche nei confronti della propria famiglia, dei propri amici. Adesso probabilmente per i propri amici non è possibile proprio farlo, però fra qualche tempo, quando sarà di nuovo possibile,
magari ci scopriremo capaci di fare qualche piatto normale ma di impatto. Senti, però c'è una questione di imballaggi, come avete risolto questa cosa? Perché comunque, no, portare il cibo a casa delle persone significa chiuderlo dentro un packaging, come si suol dire.
Assolutamente, noi abbiamo pensato agli imballaggi compostabili, perché ovviamente volendo impattare positivamente sull'ambiente, volendo farlo in maniera etica, abbiamo detto la plastica no, non esiste, siamo completamente plastic free, abbiamo utilizzato per adesso degli imballaggi compostabili, quindi i contenitori dentro i quali sono porzionati gli ingredienti, ma stiamo andando, Laura, verso imballaggi riutilizzabili.
Ti stiamo perdendo, imballaggi verso? Imballaggi?
Gli imballaggi riutilizzabili.
Riutilizzabili.
Riutilizzabili, quindi sì, in questo momento stiamo producendo con un'azienda emiliano-romagnola, stiamo producendo degli imballaggi di acciaio che possono essere riutilizzati, e quindi vogliamo liberarci completamente da un tipo di possibile rifiuto da packaging, anche se compostabile, questo è compostabile, per cui lo metti nell'umido e quindi si può...
E ci sta.
Assolutamente, e andremo tra quelli a cui andremo ad eliminarli completamente, in modo tale da riutilizzare il contenitore dentro il quale vengono porzionati gli ingredienti. In fondo è solo un problema, se ci pensi, è solo un problema culturale. Quando noi andiamo al ristorante, cosa facciamo? Utilizziamo delle posate che hanno utilizzato probabilmente migliaia di persone prima di noi, ma sono sempre state sanificate, sono sempre state pulite, sono sempre state organizzate. È lo stesso principio, lo applicheremo anche noi sui contenitori, in modo tale da liberarci completamente da un genere di rifiuto legato ovviamente al contenitore che ci permette di consegnare il cibo.
Ok, allora per il momento siete operativi in Lombardia, credo che neanche in tutte le città, però insomma io adesso rimando al sito, perché dobbiamo dare spazio alla viabilità, e il sito è planeat, scritto come mangiare in inglese, .eco, e lì trovate le informazioni. Angelo, grazie davvero, Angelo Di Benedetto, per essere stato con noi, buon lavoro, in bocca al lupo allora per
grazie
tutto.
Grazie Laura, grazie a te e a tutti gli ascoltatori, ciao.
Viabilità.
Si può fare.
Si può fare.
Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, ease my mind. Imagine how the world could be so very fine. So happy together.
E se fin qui abbiamo parlato di riduzione degli sprechi, adesso andiamo anche a una riduzione onesta e corretta dei costi. Ne parliamo con Franco Ferrario, che è presidente di Equos, una cooperativa che è il soggetto, diciamo, del quale parleremo. Professore anche però lui, professore aggiunto del MIP Polimi, quindi scuola di management, quindi chi meglio di lei, professore, ci può guidare in questa foresta anche. Buongiorno.
Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori.
Allora, Equos è che cos'è? Una cooperativa che si occupa?
Allora, Equos è una cooperativa i cui soci sono i gruppi di acquisto solidali e un paio di cooperative.
I famosi
sociali.
GAS, questo lo diciamo per chi ci ascolta. GAS, Gruppo Acquisto Solidale.
Esattamente, e che si occupa di rifornire i propri soci, cioè quindi i GAS e le cooperative sociali, di prodotti alimentari, prevalentemente frutta e verdura, però poi ci sono anche latticini, marmellate, succhi, prodotti vegani, prodotti confezionati, prevalentemente frutta e verdura. Che è un problema che i GAS hanno, perché i GAS comprano da sempre derrate alimentari secche, la pasta, il riso e cose di questo genere, però ovviamente non sono in grado gruppi di 30-40 famiglie di acquistare direttamente dai produttori la frutta e verdura, perché i volumi sarebbero troppo bassi.
E certo, e invece 2010, in questa maniera, quindi nel 2010 avete fatto fronte comune, diventando un grande gruppo d'acquisto a quel punto. Quanti sono adesso? 1.500-2.000 famiglie, ho letto addirittura, allora, riuscite a servire in questo
diciamo
modo?
Diciamo che noi serviamo con assoluta regolarità circa 1.400 famiglie, nel senso che comprano tutte le settimane. E poi diciamo che invece con minore frequenza, magari una volta ogni 15 giorni, una volta al mese, circa 2.000 famiglie sparse su un territorio di 6 province e 140 comuni.
Pronto?
Pronto.
Ah, ecco, no, non abbiamo più sentito niente.
Siamo... No, ho detto che abbiamo... non ho capito, forse
no, 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 sì, no, c'è stata una frazione. Comunque, ecco, lei ci stava dando i numeri esattamente,
sì,
medi,
sì,
e totali, insomma, a seconda.
E diciamo quindi... che regolarmente 1.300-1.400 famiglie, poi 2.000 famiglie in 140 comuni di 6 province.
Ecco, quindi siamo a cavallo tra Lombardia e Piemonte, prevalentemente Lombardia più due piemontesi. Che cosa, cosa serve un GAS? Adesso mi metto nei panni di chi non sa che cos'è. Cosa serve il GAS? Serve a saltare dei passaggi, degli intermediatori fondamentalmente, direi.
Sì, non solo quello, cioè i gruppi d'acquisto sono una cosa, ovviamente sono persone che si mettono assieme per acquistare direttamente dai produttori dei prodotti di qualsivoglia genere. I gruppi di acquisto solidale hanno questa S che fa un po' la differenza, cioè acquistano solo prodotti che sono realizzati nel rispetto della natura dell'uomo, quindi se parliamo di agricoltura, parliamo di prodotti dove non si, frutta e verdura, dove non si usa la chimica, prodotti biologici. Se parliamo di diciamo di lavoro, da produttori che rispettano le regole, non fanno lavoro nero, cioè, insomma non usano migranti a 2 euro all'ora, cosa che si sente regolarmente. Quindi l'idea è di fare consumo critico, cioè di prendere e di acquistare prodotti che sostengano un mondo più sostenibile, e un mondo sia ambientalmente che socialmente che economicamente.
Ok, e quindi, ma l'impressione che lei ha, avendo questa lunga esperienza, avendo appunto sott'occhio un po' tutti questi GAS, è che le persone che aderiscono al GAS sono persone motivate da questioni etiche, o magari più dall'idea del chilometro zero, di un acquisto un po' più risparmioso? Cosa motiva le persone che aderiscono?
Allora, io le dico, ovviamente c'è un po' di tutto, come ovvio che è, però diciamo che la prevalenza, per quanto riguarda almeno tutti i GAS del nostro circuito, le motivazioni etiche sono estremamente forti. Le dico soltanto che nell'ultimo anno e mezzo, facendo leva sul senso di partecipazione, sul dare sul capire che c'è un senso etico molto forte, un senso anche ambientale molto forte, perché le performance di Equals dal punto di vista ambientale sono straordinarie. Questo ha fatto sì che le persone si impegnassero nella crescita della cooperativa, nella diffusione del consumo critico, e abbiamo avuto una crescita veramente notevolissima, insomma siamo a più 70%, qualcosa del genere. Insomma.
Più 70% addirittura?
Sì. Mm. Sì, ad ottobre siamo a più 68% sul 2019.
E quindi non rischiate di diventare anche voi una GDO, insomma, di essere troppo grossi alla fine?
No, perché noi abbiamo dei limiti. Allora, Equus è una cooperativa molto, molto particolare. È l'unica cooperativa in Italia che non accetta soci individuali, ma accetta solo soci collettivi. Attualmente ha 44 soci, che sono gruppi d'acquisto, che quindi, essendo in 44, ne hanno totale controllo. Primo punto. Secondo punto, noi sappiamo che il massimo della nostra efficienza e sostenibilità, quindi della minima generazione di CO2 per chilo spostato, lo teniamo in un raggio di circa 50 km. Quindi noi non cresceremo oltre 50 km dal nostro punto centrale. È ovvio, ci piacerebbe, essendo parte del mondo solidale, che
il vostro punto centrale
altre.
È Milano?
Che il... No, il nostro punto centrale è Saronno, che Saronno. È una cittadina tra Como, Varese e Milano. Sì. Diciamo che il nostro punto centrale è quello lì. Quindi diciamo che abbiamo gas a Milano e poi ci stendiamo un po' con un cerchio più o meno intorno lì, molto più concentrato sulla provincia di Varese, diciamo il nord di Milano.
Quindi la vostra crescita è limitata, perché a un certo punto esaurirete, diciamo, la dimensione, però potreste essere di modello per altri, potreste clonarvi in una certa misura.
Uno dei nostri obiettivi è questo. C'è stato qualche tentativo in precedenza, ci sono alcune piccole esperienze simili, più piccole rispetto a questo, però per esempio adesso a livello della rete nazionale si sta pensando proprio di fare un tentativo di gemmazione, diciamo così, in altre località, perché insomma è chiaro che il nostro scopo sarebbe quello di ottimizzare ancora di più la logistica e per esempio far venire dalla Sicilia un bilico, non un po' di bancali di arance o di mandarini o di qualche altro prodotto che viene da così lontano, insomma questo è un po' il nostro scopo.
Senta, abbiamo un ascoltatore che ascoltiamo insieme, faccio un gioco di parole, perché ci ha chiamato per parlare di agricoltura. Ora io ho un'idea vaga, Giuseppe, buongiorno, di quello che lei vuole, del tema del suo intervento, però capisco che riguarda tra l'altro le nostre aree di pianura. Buongiorno Giuseppe.
Buongiorno.
Cosa ci voleva dire?
Sì. Ma io volevo fare una riflessione. Facendo anche un esempio un po' paradossale per arrivare all'agricoltura sostenibile. Se io oggi chiedessi al WWF o a qualche ente di certificazione per l'ISO 14000 proponessi un progetto di sboscare un pezzo di Amazzonia per fare un'azienda agricola. Poi all'interno di questa azienda agricola ricavo una parte dove faccio un'oasi naturalistica, dove magari si riproducono le upupe, e chiederei il supporto del WWF e delle certificazioni ISO 14000. Non credo che nessuno mi appoggerebbe. Questo per dire che la pianura padana, molti anni fa, centinaia o qualche migliaia di anni fa, era come l'Amazzonia, perché era un bosco, completamente un bosco.
Giuseppe, sì, oggi, e quindi no, scusi se la costringo in tempi.
Sì, oggi c'è solamente agricoltura intensiva, che per lo più viene fatta per coltivare cereali che vengono utilizzati per gli allevamenti intensivi, e quindi non vedo quanto ci sia di sostenibile in questo. Forse
va bene, abbiamo capito il suo punto, Giuseppe, grazie davvero per aver chiamato. Ricordo 800 24 0024 per altri ascoltatori che volessero intervenire sul tema. Torniamo ai nostri gas, però diciamo così, prendo un po' anche spunto da quello che ci ha detto il nostro ascoltatore. I criteri con i quali selezionate i vostri fornitori, professore?
Sono quelli articoli che rispondono a quello che noi abbiamo detto. Allora, sì, innanzitutto Ecos ha un vincolo statutario, può acquisire solo derrate prodotte in modo biologico da certificatori di alta, diciamo, di alta affidabilità, quindi sicuramente bio. In secondo luogo noi cerchiamo ovviamente di arrivare da produttori che sono il più vicino possibile, perché ovviamente sappiamo che il chilometro zero non significa assolutamente nulla. Con loro facciamo delle programmazioni sulle colture e andiamo anche a cercare produttori che sono in grado di darci della biodiversità importante. Tenga conto che noi nell'arco della stagione dai nostri 3 produttori di mele abbiamo circa 20-22 varietà di mele diverse, di cui una serie di mele antiche in listino. Questi sono principalmente i criteri che
quindi
sono
siete
poi quelli...
ormai in dialogo, diciamo, proprio con gli agricoltori per scegliere anche.
Noi costantemente lo facciamo, abbiamo accordi con loro, patti, e abbiamo qualcosa di molto speciale sulla dinamica dei prezzi, cioè questo credo che sia un elemento importante. Ecos è stata costruita per ridurre la dimensione di chi sta tra il contadino e la persona che acquisisce il prodotto. Faccia conto che Ismea ci dice che mediamente quando noi andiamo al supermercato e compriamo, parliamo di prodotti bio, in questo caso frutta e verdura, il contadino quando va bene prende il 20% di quello che noi paghiamo. Ecco, Ecos da ormai 10 anni dà intorno all'85% ai contadini. Quindi è costruita per essere estremamente leggera, estremamente efficiente, estremamente sostenibile. Noi abbiamo scarti zero, non abbiamo plastica, non abbiamo contenitori, non abbiamo niente. Tutto questo viene completamente riciclato in un ciclo che è organizzato in modo da ridurre drasticamente sia l'impatto ambientale che i costi. Quindi noi diamo al contadino l'85% di quello che prendiamo, lo paghiamo piuttosto bene rispetto alla media dei dati che vengono rilevati, però riusciamo a mantenere un prezzo significativamente basso, perché la nostra scelta è quella di fare in modo tale che non solo mangino bene e sano le persone che hanno il portafoglio gonfio, ma che lo possano fare anche le persone che non sono così abbienti, insomma, per cui per noi la compressione dei costi nostri è assolutamente un tema rilevante, e su questo devo dire che abbiamo performance abbastanza folli, cioè tenga conto che noi abbiamo adesso mele biologiche di alta qualità in listino a 1,50 euro al chilo, abbiamo le zucchine a 1,80 euro al chilo, biologiche certificate, quindi a prezzi che sono spesso più bassi di quelli del convenzionale.
Sì.
Ed siamo organizzati per fare questa cosa, il nostro modello è assolutamente questo.
Insomma, ora qua mi rivolgo non al presidente di Ecos ma al professore. Dal 20% che va di solito al contadino all'80% ci sono diversi soldini. Dove vengono ripartiti adesso nella norma? Diciamo, non nel gas chiaramente.
Quello è il costo che si prende la filiera. Voi se prendete
ma quanti step
prodotto,
ci sono in questa filiera in mezzo?
Magari anche solo uno, magari anche solo due, cioè due, diciamo, da lì a un grossista, da un grossista al distributore, se parliamo di grande distribuzione. Ovviamente se parliamo di, diciamo, di retail, ce ne abbiamo 3 sostanzialmente. Però vede, il costo della distribuzione è un costo folle. Qualunque prodotto noi compriamo alle porte della fabbrica costa una frazione non particolarmente grande del prezzo che paghiamo. Se lei va a comprare un vestito, sa che mediamente se va in un negozio il ricarico che mette il negoziante è il 100 più IVA, ma quello non è il costo del prodotto, quello è il prezzo a cui lo vende il produttore, che al costo del prodotto deve attaccare il marketing, le vendite, cioè tutti i costi accessori. Questo è il nostro mondo, cioè il mondo nostro è che la logistica, cioè l'intermediazione tra il produttore e il consumatore, si prende tutto, e si prende tutto perché ha amplissimi margini di efficienza, insomma. Questo è il punto chiave, e noi non abbiamo scarti oltretutto sulla frutta e la verdura. Tenga conto che sulla filiera si sa che si scarta mediamente il 40% del prodotto, e noi abbiamo uno scarto vicino allo zero.
Professore, io rimango sempre affascinata, ecco, da questi dettagli, perché il diavolo si nasconde nei dettagli, no? Sappiamo.
Anche Dio si nasconde nei dettagli, tutte e due si nascondono
bravo,
nei dettagli.
Bravo, cioè, no, uno la vede, bicchiere pieno e bicchiere vuoto, eh.
No, e guardi, un pezzo, adesso uscirà un libro che ho scritto con un caro amico sulle tematiche organizzative. C'è proprio questa frase: il diavolo si nasconde nei dettagli, ma anche Dio si nasconde nei dettagli. Per fare le cose bene bisogna curare i dettagli.
Allora,
attenzione che noi abbiamo.
Bravo. Allora, un'altra persona che cura molto i dettagli è il nostro prossimo ospite. Lei resti con noi, ci ritroviamo tra pochissimo.
Si può fare.
Si può fare. Si può fare.
Si può fare.
Ma perché, come mai, ma perché? In cucina non ci entro mai. Cosa c'è nella padella? Che profumino. Fai assaggiare un pezzettino. Ma che bontà, ma che bontà. Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che gustino questa roba qua? Vitello delle Ande.
Imprescindibile Mina, direi, in questo contesto, con Ma che bontà. Abbiamo sempre in linea con noi, in collegamento con noi, il professor Franco Ferrario, e ci raggiunge Luciano Azzori, biologo, esperto in sicurezza degli alimenti e tutela della salute. Buongiorno.
Buongiorno a tutti voi.
Ricordo anche la rivista online, mi pare corretto, iscualimenti.it, per chi appunto volesse degli approfondimenti costanti, soprattutto anche dedicati al periodo, vero Luciano Azzori? Cioè, voi, se c'è il periodo di Natale, mi ricordo che siete nel dettaglio proprio, come dicevamo prima, ad analizzare e controllare, mettere in guardia. Questo è poi il vostro ruolo anche come biologi.
Sì, cerchiamo di. Molti articoli sono indirizzati a quello che sta succedendo, legato al periodo oppure alla cronaca, dipende, però cerchiamo di seguire anche, diciamo, gli eventi.
Allora, a proposito di eventi, abbiamo parlato fino adesso di biologico e anche delle scelte di acquisto del gas, in particolare di cui dicevamo prima, di cui è presidente Franco Ferrario, che è presidente di AEQOS. Questo lo dico perché, scusate se scandisco, ma a volte mi richiedono di ridire i nomi. Allora, AEQOS. E dicevamo appunto, una delle loro prime scelte è quella del biologico, e a me ha sempre incuriosito, diciamo, e abbiamo parlato molte volte con Luciano Azzori, l'attenzione che noi dobbiamo mettere nella scelta degli alimenti, perché non è che c'è il nero tutto in uno, è la somma di tanti piccoli nei che poi ci può mettere in difficoltà nella salute, vero? È così?
Sicuramente è così. Io allora vorrei fare una piccola premessa, che molto spesso si parla di tra i consumatori, mi viene chiesto o vedo da alcune cose che scrivono, che chiedono in generale nei social, cosa, come scegliere prodotti che hanno questa fobia della chimica, chiamiamola così volgarmente, intendendo per chimica tutto ciò che viene aggiunto o come trattamento, come quindi anche additivi, eccetera. Io qui siamo sempre a spezzare all'altro a favore non della chimica ma dei prodotti, nel senso che tutto quello che noi mangiamo è chimica. Quando noi mangiamo carboidrati, cioè zuccheri, vitamine, che siano grassi, sostanze
Luciano
chimiche.
Luciano Azzori, non si muova, perché sennò anche lei mi frizza come prima.
Ah, mi sente?
Sì, sentiamo.
Perfetto.
Cerchi di tenere la posizione.
Sì, sono immobile. Quindi non bisogna avere quella della chimica. Detto ciò, bisogna vedere cosa assumiamo e soprattutto io riferisco le quantità di ciò che assumiamo, perché altrimenti anche qualcosa che fa bene, poniamo una vitamina liposolubile, la vitamina A, in eccesso diventa altamente tossica. Quindi è la quantità e la sinergia. Io posso avere la sostanza A, che potrebbe essere anche, diciamo, pericolosa per la salute, moderatamente pericolosa, però reagendo con una sostanza B nel nostro corpo si può verificare un nuovo composto, questo è un esempio, lo sanno benissimo chi conosce i nitrati e i nitriti, un nuovo composto che diventa addirittura molto pericoloso, cancerogeno. Quindi ci sono tutti questi fattori. Quindi il consumatore, come arma di difesa, fondamentalmente cosa ha? Ha l'informazione, la corretta informazione, che lo porta a fare delle scelte oculate, scelte consapevoli. E deve anche imparare che non è solo informazione, non vuol dire solo leggere le etichette, saperle decodificare, scegliere il bio piuttosto che prodotti molto processati, quindi che non hanno niente a che vedere con le materie prime originarie, Però molto spesso noi facciamo della chimica in casa. Io con la frittura, se sbaglio, e produco l'aldeide acroleina, che è cancerogena, io sto facendo chimica.
Ma io c'ho già paura, adesso quando mi faccio la frittata mi viene male.
Quindi bisogna sapere il punto di fumo, il tipo di prodotto, tutta una serie di cose che, non, che vanno al di là di quello che è il fattore organolettico. Ma potrei aggiungere l'acrilamide nei prodotti da forno, pane, pizza, biscotti, toast, anche questa sostanza, attività mutagena, cancerogena, e si viene a formare anche nelle torte, si potrebbe venire a formare anche nelle torte e toast che ci facciamo in casa. Ma io poi nella, chi è che non piace la cottura alla brace, la griglia, al caminetto? Bene, questo tipo di cottura si possono verificare dei grassi, quindi carni molto grassi, mm-hmm, che poi sono anche spesso le più buone, gli IPA, idrocarburi policiclici aromatici, che sono...
Allora, adesso io voglio sapere, Azzori, come lei sopravvive a queste ansie, però volevo chiedere al professor Ferrario, in una parte di tutte queste informazioni immagino siate voi a doverle reperire di volta in volta nel fare gli acquisti.
Sì, noi le reperiamo, però tenga conto che Equus, oltre a fare questo mestiere di distribuzione, ha al suo interno anche un mandato di portare ai gruppi di acquisto solidale informazioni e formazione, quindi noi regolarmente organizziamo dei momenti di incontro, di formazione, di convegno, dove chiamiamo esperti di alimentazione, di biologico, di sostenibilità, a trattare una serie di tematiche di finanza etica, insomma, in modo tale da accrescere il livello culturale delle persone. Le persone sono libere quando sono consapevoli. Noi, il nostro obiettivo fondamentale è rendere il più consapevole le persone possibile di quello che fanno. Dopodiché ognuno è legittimo che faccia la sua scelta. Se vuole mangiare la carne bruciata, io non ci posso fare niente. Insomma, faccia un po' quello che vuole. Noi sappiamo questa cosa e sappiamo anche però che la qualità dei prodotti che noi portiamo, non solo dal punto di vista salutistico, ma dal punto di vista organolettico, è veramente molto molto alta. Cioè, chi prende i prodotti che acquisisce Equus poi difficilmente lascia questo modo di approvvigionarsi.
Certo. Luciana Azzori, ci dica, appunto, nel momento in cui lei stesso va in cucina, no? Come sopravvive all'ansia del bruciato o del mettere insieme sostanze che non vanno? Cosa dobbiamo fare?
Beh, allora,
che lei mangia come noi, no? Alla fine, o mangia pillole?
No, non sono ancora un vegetale. No, nel senso, no, ci sono delle piccole accortezze. Io faccio un esempio: prima, parlando della frittura, ho citato il punto di fumo. Quando una frittura si sta venendo a formare proprio il fumo, vuol dire che siamo già in quella fase critica nella quale si viene. Abbiamo superato il limite critico di quell'olio per quella temperatura, si viene a formare l'acroleina. Ma l'altro errore che viene fatto è il famoso rabocco. Quando io faccio una frittura è finita, appunto, non devo man mano che si consuma aggiungerne come le stesse pratiche che facciamo con l'olio del motore, ecco, tanto per intenderci, per conservare un motore più a lungo nel tempo.
Sì.
La stessa cosa per quanto concerne l'acrilamide nei prodotti da forno, evitare quei prodotti belli, belli tra virgolette, con quelle parti, io chiamo carbonizzate, ne sa, con colore marroncino scuro, che spesso sono anche le più gradite, come è stato detto proprio poc'anzi, dal consumatore. Ma la stessa cosa la carne, le parti leggermente carbonizzate con i segni della griglia, che sono, che piacciono sia esteticamente che dal punto di vista organolettico, poi sono proprio quelle che fanno i danni. Quindi bisogna fare una scelta tra salute e sapore, che non vuol dire perdere sapore, ma che cambia, è diverso, bisogna adattarsi a nuovi sapori, che poi sono quelli originari, li chiamo. I prodotti di un tempo non erano ipersalati come questi di adesso, o iperprocessati. Poi ci sono altri aspetti che sono molto importanti, che è anche saper decodificare la pubblicità, che non sempre è veritiera. Nel senso che la pubblicità è vero che è l'anima del commercio, ma non è l'anima della verità, nella maniera più assoluta, o perlomeno spesso non lo è. Molto spesso vengono pubblicizzate delle qualità, delle caratteristiche che io trovo scorrette. Avete parlato di biologico, io perché devo vedere la signora che va a comprare i succhi di frutta di mela biologica per il figlio, non gli compra la mela vera biologica? Non ha nessun senso.
E gliela frulla, magari.
Gliela frulla, fa quello che vuole, ma non ha nessun senso, perché quella è stata processata, ha subito alte temperature. Certo che non è pericolosa per la salute, ci mancherebbe altro, ma non ha niente a paragone rispetto al frutto vero, biologico, quello naturale, chiamiamolo così. Ma anche un esempio che a me veramente fa un po' rabbia, quando riescono a ingannare anche la normativa attraverso queste pubblicità. Un esempio è quella di alcuni salumi e insaccati tutti sanno che vengono spesso aggiunti nitrati, nitriti, sostanze chimiche per evitare il botulismo, eccetera, eccetera, che sono anche pericolose per la salute. Bene, queste sostanze alcuni produttori non le mettono in quanto come additivi nei loro insaccati e salumi, e ci scrivono nelle etichette senza additivi aggiunti, senza nitrati, nitriti aggiunti, eccetera, eccetera. Bene, ed è vero, questo è verissimo, però particolare tecnico che aggiungono molte prodotti vegetali ricchissimi di che cosa? Di azoto. Anzi, perché vengono fatte anche delle concimazioni ricche di azoto, quindi noi aggiungiamo queste erbe aromatiche all'interno di questi insaccati, di questi salumi, che hanno una dose altissima di nitrati, che non devo dichiarare in etichetta perché non li ho aggiunti come additivi. Ecco, io lo trovo molto scorretto, anche se legalmente si può fare, perché non è legalmente è pulita. Allora, ci sono quelli onesti che scrivono senza additivi aggiunti o senza additivi artificiali ma di origine vegetale, poi ci sono quelli che riescono a fare anche questi insaccati senza metterne né vegetali né di origine sintetica artificiale. Questo è un esempio di pubblicità, tra virgolette, ingannevole, pur non essendo illegale. Tecnicamente, legalmente a norma.
Io vi ringrazio entrambi, mi spiace non abbiamo tempo per andare oltre, ci sono anche degli ascoltatori e delle domande specifiche, però io devo salutare Franco Ferrario, presidente di Equos, e Luciano Azzori, biologo e, come dicevamo, esperto in sicurezza degli alimenti e tutela della salute. Buona giornata a entrambi.
Buona giornata a voi e buon weekend.
Viabilità.
Si può fare. Può fare.
Si può fare la pappa, è il tema della nostra puntata, abbiamo parlato fin qui di alimenti, adesso parliamo di un alimento non per il corpo, ma per la mente, per lo spirito, cioè parliamo di scuola, come ci hanno introdotto i Supertramp, ed è in collegamento con noi Alessandra Silvestri, preside del Liceo Scientifico Statale Teresa Gullacci di Roma, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno. Ci è molto piaciuta l'attività che lei propone agli studenti in questo periodo in cui sono costretti ovviamente a fare lezione da casa, sono studenti di scuola superiore, per quello sono da casa, e allora lei ha cercato di movimentare un po' queste lezioni, perché in fondo come quando vediamo i convegni online sono diversi e noiosi rispetto ai convegni in presenza, e nei convegni ci si sforza di fare qualcosa di più accattivante, bene, bisogna fare qualcosa di più accattivante anche per tenere gli studenti davanti a uno schermo. Ci dà qualche idea di quello che avete fatto?
Sì, allora intanto insomma voglio precisare che non si tratta di intrattenimento quanto invece di cambiare la didattica.
Questo
o meglio,
senz'altro, però adesso io non è che pensavo alla scuola come un intrattenimento, perché neanche il convegno è intrattenimento.
Certo,
però
certo,
bisogna tenere la gente davanti allo schermo.
Infatti dice bene, tenere la gente davanti allo schermo, così abbiamo pensato di portare un po' di bellezza nelle camerette dei nostri studenti. E ad esempio abbiamo ideato una sorta di inviato speciale, no? Cioè un professore che fa lezione dalla via Appia Antica, lezione di latino, e traducendo le targhe, le lapidi che si trovano lungo la via.
Che oppure, bello. Beh, sì. Ce l'avete poi, tra l'altro, ragazzi, non approfittarne.
Infatti. E poi un altro aspetto.
Ho visto un insegnante di inglese ad Arezzo.
Sì, un insegnante di inglese ad Arezzo che ha fatto da guida turistica e parlando in inglese, diciamo, ha fatto visitare ai ragazzi la città, e i quali naturalmente si sono sentiti più coinvolti all'interno della lezione. È ben diverso invece una lezione frontale in cui il docente dalla sua stanza parla e basta, come diceva lei, infatti.
Eh sì, perché ovviamente l'insegnante svolge il suo lavoro bene, con la competenza, con l'attenzione, però appunto il rischio di distrazione è molto più alto che in aula, perché sì, ovviamente nella cameretta ci sono mille attrazioni, oltre sì, all'insegnante nello schermo.
Ecco, per questa ragione che bisogna adottare strategie nuove, no? Quindi all'interno della lezione, anche quando è una lezione tipo seminariale, diciamo, bisogna coinvolgere gli studenti, ad esempio proponendo sondaggi con strumenti tipo Mentimeter o Google, insomma, sondaggi che possano coinvolgerli in ogni momento della lezione.
Avete anche studiato appunto delle situazioni specifiche, degli spazi, delle durate precise, 2 minuti di tempo per una piccola consultazione, e poi sì, no, ci si scollega, ci si ricollega, sì, si fa un po' di va e vieni, ecco, che ti costringe a stare attento.
Assolutamente, noi giochiamo molto sull'asincrono, e cioè adottiamo il metodo per sfide, le famose challenge. In pratica il docente divide i ragazzi in sottogruppi, in tante aule, sottoaule virtuali, e saltella da un'aula virtuale all'altra per monitorare il lavoro degli studenti. In questo modo, diciamo, si promuovono quelle soft skills, quelle competenze trasversali di cui oggi tanto parliamo, ma che di fatto non siamo capaci a simulare nella didattica in presenza. La didattica a distanza, diciamo, meglio, la didattica digitale ben si presta alla promozione di queste competenze trasversali. E quindi i ragazzi, per esempio, di recente hanno realizzato la gullacina, e cioè che è un disinfettante prodotto dalla scuola e prodotto a casa, in cucina, con ingredienti che il professore di scienze, il professor Mancuso,
ha indicato. Indica.
Sì, e hanno realizzato anche dei piccoli video, e questo l'hanno fatto in asincrono. In questo modo il tempo e lo spazio si dilatano e si esce dagli schemi dell'aula virtuale, dal perimetro della classe fisica, ma anche della classe virtuale, per cui i ragazzi fanno del loro ambiente familiare, diciamo, un ambiente di studio, e oltretutto apprendono con i propri ritmi di apprendimento, perché per
e
la
si consegna... alzano anche dalla scrivania.
Sì,
anche quello,
sì,
vogliamo dirlo, che anche quello serve per tenere il cervello in movimento. Allora, io la devo salutare perché siamo giunti al termine di questa puntata di Si può fare, però veramente Alessandra Silvestri, preside del Liceo Scientifico Statale Teresa Gullacci di Roma, è un pozzo di idee, magari potete provare a scrivere altri dirigenti, se avete voglia, contattarla, perché ci sono davvero tante attività che loro hanno proposto ai loro studenti. Grazie, alla prossima.
Grazie, grazie a lei, buongiorno.
Siamo giunti al termine, dicevo, devo ringraziare come sempre in redazione Edoardo Lavezzari, Michele Michelazzo, l'autore di questo programma, oggi c'è in regia Gianmarco Ferronato, ci ritroviamo domani alle 8:30 da Laura, una buona giornata.